Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare un buon risveglio oggi. È domenica 4 gennaio, la prima conduzione di musica classica, la prima apertura del nuovo anno. Sono felice di condividerla con voi, era un po' che non ci sentavamo, soprattutto per ragioni legate alla logistica delle vacanze, ma insomma, da questa settimana riprende la consueta alternanza tra me e Claudio Centemeri, che ringrazio sempre per le meravigliose conduzioni che anche lui fa alla domenica mattina. Il programma non cambia, ci sono sempre tanti nuovi dischi, ci sono sempre qualche annuncio, oggi magari un po' meno del solito perché tutto sommato le stagioni non sono ancora ricominciate dopo la pausa invernale, quindi insomma non ci sono molti concerti che vale la pena segnalare, invece ci sono diversi dischi che avevo un po' lasciato indietro che volevo ascoltare con voi. Certamente come sempre rimane valida, purtroppo capita sempre più spesso, la possibilità che se ci sono sviluppi per l'attacco militare degli Stati Uniti in Venezuela la trasmissione debba essere interrotta, ma verosimilmente non credo che succederà niente nella prossima ora e mezza, e quindi perché non incominciare subito. Io vi ricordo, se avete richieste, se avete domande, lo potete fare via SMS, Telegram, WhatsApp al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Il primo disco è dedicato a due grandi concerti per il violino, uno più storico, se vogliamo, quello di Edward Elgar, un altro più recente, di Thomas Adès. Christian Czeslaw al violino, John Storgas guida la BBC Philharmonic Orchestra. Nel booklet di questo nuovo disco dedicato al concerto per violino di Elgar e al concerto per violino di Thomas Adès, Christian Zetzlaff, il violinista solista, racconta che ha eseguito in realtà per la prima volta questo concerto solamente 6 anni fa, proprio con la BBC Philharmonic Orchestra, diretta da John Storgars, che è il direttore appunto di questo nuovo disco uscito per Ondine un paio di mesi fa, che volevo ascoltare appunto con voi, ma avevo bisogno di un po' di tempo prima di poterne godere con la giusta insomma calma e riflessione. Elgar è uno di quei brani a lungo un po' bistrattati dalla critica e in generale forse anche un po' dal pubblico, perché soprattutto fino a un po' di tempo fa lo si considerava musica un po' troppo facile dal punto di vista proprio dell'ascolto, molto meno dal punto di vista della tecnica invece richiesta. Lo stesso Fritz Kreisler, che era il violinista a cui fu dedicato il concerto, insomma, e per cui in teoria doveva essere anche pensata la prima registrazione discografica per la His Master's Voice, ma che poi in realtà non si fece mai, e in realtà Elgar la incise con un giovanissimo Yehudi Menuhin nel 1932. Invece, ecco, è sicuramente tecnicamente molto abbastanza impegnativo, non magari l'andante, cioè il secondo movimento che abbiamo appena ascoltato insieme, però non è, insomma, uno dei concerti di facili da eseguire, è sicuramente, se vogliamo, più piacevole all'orecchio di altri. Il concerto di Thomas Adès del 2005, che è abbinato in questo disco a quello di Elgar, è un ascolto decisamente più impegnativo, è un bellissimo concerto anche quello, a me è sempre piaciuto molto, però forse non era esattamente un ascolto da risveglio della domenica mattina. Sicuramente lo è di più un brano che aveva richiesto scusatemi, Claudio, ormai penso 2 o 3 settimane fa, non ricordo più quando è l'ultima volta che sono stato qui in diretta, perché come sempre appunto io sono ben felice di cercare di accontentare le vostre richieste da una settimana all'altra, ma insomma di solito da 2 settimane all'altra, perché ci alterniamo appunto io e Claudio Centemeri. Claudio aveva chiesto di ascoltare il terzetto Tecum Principium dall'oratorio di Natale, l'oratorio di Noël di Camille Saint-Saëns, un brano di cui devo dire non sono un grande fan, è una questa sorta di cantata piuttosto più che oratorio, perché di fatto non c'è una vera narrazione come se fosse un oratorio, ma è più proprio una riflessione per immagini sul senso del Natale e sul senso proprio insomma più legato proprio all'aspetto religioso del periodo, però ha alcune effettivamente perle musicali, tra cui non lo nego il terzetto Tecum Principium, il disco che secondo me forse è meglio inquadra questo tipo di atmosfera, insomma musica religiosa diciamo di metà 800, più o meno seconda metà dell'Ottocento francese, quindi con tutto quel côté legato un po' al movimento siciliano, alla riscoperta del sacro anche nell'ambito della musica sinfonica, lo ha meglio interpretato, direi, Sylvain Cambrelin con il coro orchestra Le Madrigal de Lyon e l'Orchestre de Chambre de Lyon. È un disco del 1981 che all'epoca vinse il Grand Prix dell'Académie du Disque Lyrique e che è poi stato ristampato varie volte, e devo dire tra le varie esecuzioni è perlomeno l'unica che quantomeno pronuncia anche il latino come verosimilmente lo si pronunciava in Francia nell'Ottocento, quindi il latino medievale, non certo con la restituta, come invece alle volte fanno oggi diversi ensemble pensando di essere particolarmente storicamente informati, quando in realtà è molto probabile che il latino fosse molto più maccheronico nell'Ottocento di quanto non lo sia oggi. Tecum Principium dall'Oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns. Loro erano Le Madrigal de Lyon e l'Orchestre de Chambre de Lyon diretti da Sylvain Cambrelin, un disco della Arion di ormai 40 anni fa, ma ristampato più volte, lo trovate facilmente anche nelle varie piattaforme di streaming. Era una richiesta di Claudio, voi fatene altre, vi ricordo lo potete fare al 331-6214013, sms, telegram, whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Altri dischi o altre raccolte uscite in questo periodo, ce n'era una che sicuramente avrebbe potuto essere un goloso regalo di Natale, però credo sia andato esaurito nel giro di poco tempo. Sto parlando del box set di 6 dischi dedicati alle registrazioni mai pubblicate, le unreleased recordings di Radu Lupu, il grandissimo pianista rumeno scomparso nel 2022 e di cui Decca ha deciso di pubblicare quelle che poi di fatto molte erano registrazioni dalla radio, radio olandese, radio tedesca, la BBC, che poi non so quanto Lupu, quanto forse piuttosto la famiglia non avesse mai inizialmente dato l'ok, poi dopo è stata trovata evidentemente una quadra. Radio Lupu sappiamo essere stato un pianista molto esigente da se stesso, ma anche dalle case di discografiche nella scelta di cosa pubblicare, in quali condizioni, in quale qualità. Era, insomma, rimaneva sicuramente uno dei più importanti pianisti del Novecento, senza nessun dubbio. Peraltro il cofanetto è stato fatto in edizione limitata, presumo, perché ormai il disco, proprio il formato CD non ha più un grandissimo commercio, però era corredato da un booklet con delle bellissime fotografie, che molte non avevo neanche mai viste, di Radu Lupu da giovanissimo agli inizi fino agli ultimi anni, e per cui insomma chi è riuscito a procurarsene una copia, beh, sono molto invidioso. Per tutti gli altri esistono ovviamente le varie piattaforme di streaming. C'è ovviamente noi associamo Radu Lupu a Schubert, perché è stato l'autore che ha più, con cui ha avuto sicuramente più affinità, Però il cofanetto in realtà raccoglie moltissimo altro: Mozart, Schumann, un meraviglioso Schumann, devo dire, eseguito da Lupu, e anche, meno, un po' più inaspettato, un'altra altrettanto fantastica sonata di Aaron Copland. Questo è il secondo movimento, il Vivace, live da Aldebaran il 24 giugno del 1971. Thank you. dalla tecnica apollinea di Radio Lupo invece al pianismo molto più contemporaneo, anche se vogliamo più controverso, di David Frey, il suo nuovo disco dedicato alla musica barocca. La minuetto dalla suite per tastiera in sol minore, Handel, Wacker, Verzeichnis 434, Handel nelle mani di David Frey, il pianista che qui aspettavamo da un po' di anni, perché l'ultimo disco, se non sbaglio, era uscito in pieno Covid, dedicato alle Goldberg di Bach, ma qui invece il titolo di questo disco per la Erato è Baroque Encores, e ovviamente è una raccolta di brani del periodo a cavallo tra 6 e 700, c'è molto Bach, ma appunto anche Scarlatti, anche Handel, come abbiamo appena ascoltato, nella sua arrangiamento di Wilhelm Kempff, che è stato eseguito insomma, tante volte nel corso degli ultimi decenni, e anche per esempio c'è Couperin, c'è tanto Bach. È un disco, devo dire, dove alcune cose funzionano, per esempio trovo meraviglioso questo Handel, con molto gusto nel fraseggio, con devo dire una buona musicalità, per quanto sia eseguito su uno strumento che ovviamente va preso per quello che è, cioè un gran coda moderno invece di un cembalo, ma altre scelte invece, per esempio, soprattutto per esempio penso a Couperin, di cui David Frey esegue forse il brano più famoso in assoluto, cioè Le Barricade Mystérieuse, è di una lentezza tale che alla fin fine annoia e basta, lo dico molto sinceramente. Nel booklet, peraltro anche qui verbosissimo, David Frey spiega che questo è un po' il risultato delle musiche pensate per uno spettacolo fatto da lui e sua moglie Chiara Muti, si chiama L'Enfant Oublié, e racconta la storia di una famiglia nel contesto della presa della Bastiglia, e quindi insomma per quello c'è anche molta musica, diciamo, che ha a che fare con l'aristocrazia francese. Appunto non tutto funziona. David Frey è famoso appunto per eseguire arrangiamenti al pianoforte di musica sia antica sia più recente, alle volte funzionano, alle volte no. In questo disco, devo dire, è lo stesso disco che è un po' schizofrenico, ci sono dei brani dove chiaramente non si capisce dove vada a parare, e altri come questo minuetto di Handel dalla suite per tastiera in sol minore, che invece mi sembra che funzionino veramente in maniera meravigliosa, dove non cioè sempre un po', siamo sempre un po' al limite dello scadere in questi ritmi lentissimi, un po' nella ipnosi della bellezza del suono, però qui riesce sempre a scansare e a chiudere un po' le frasi, altre volte invece tende un po' all'autocompiacimento. Sicuramente non tende all'autocompiacimento una nuova incisione di Lucia di Lammermoor di Donizetti, che già di per sé è abbastanza una notizia, visto che ormai sapete il mercato discografico di musica classica è tale per cui i grandi titoli d'opera è molto raro che ci eseguano in studio con alle spalle un progetto discografico specifico. L'ultimo, penso, grande disco che rimarrà insomma nella storia inciso in studio, ma in realtà anche quello veniva da una serie di recite dal vivo, penso sia stata la Turandot diretta da Pappano ormai già qualche anno fa, quindi insomma il fatto che ci siano case discografiche che decidano di mettere sul mercato nuove edizioni di grandi titoli del repertorio, insomma è sempre, non so se sia un buon segnale, è sicuramente un segnale. Nel caso della Lucia di Lammermoor di Donizetti, qui si è scelto di mettere insieme alcuni grandissimi nomi della bel canto secondo un'ottica contemporanea, in particolare la protagonista Lisette Oropesa, ma c'è anche per esempio Matteo Olivieri, Riccardo Zanellato e il protagonista maschile Edgardo, interpretato da Stefan Pop, un nome meno famoso, ma devo dire che qui in disco anche lui funziona abbastanza bene. Dirige Fabrizio Maria Carminati, che è un po' specializzato diciamo in questo repertorio, soprattutto Donizetti, visto che è bergamasco come lui, e l'orchestra è quella del Teatro Massimo Bellini di Catania. Potrebbe essere, come dire, una cozzaglia di diverse anime, invece devo dire è un disco che funziona molto bene, si lascia ascoltare con gioia, e Lisette Oropesa è forse uno dei soprano più, non solo più in vista, ma sicuramente più adeguati per questo ruolo, che sappiamo la Lucia di Lammermoor, oltre a tutto il vario côté romantico, insomma ambientato in Scozia, questo recupero un po' mitico della storia scozzese. In copertina del disco si vede proprio Lisette Oropesa con un classico abito da Lucia, cioè bianco e con una sorta di cintura rossa a rappresentare l'inevitabile sangue della sua morte, ma che guarda in camera alle sue spalle un paesaggio che direi potrebbe essere scozzese, ma potrebbe anche essere l'autocamionale della Cisa, alla fine è abbastanza simile, quindi non saprei. Al di là di quello, ecco, copertina infelice, ma felicissima, per esempio, scena della pazzia. Lucia di Lammermoor, sapete, è famosa per la grande, grandissima monologo di Lucia, che ormai appunto convinta di dover abbandonare, di dover sposare non il suo amato Edgardo, ma il ben più povero e innocente Arturo, appunto irrompe in questa meravigliosa scena che in teoria prevederebbe il duetto tra voce e glass armonica. Qui si è scelto di ritornare alla convenzione ottocentesca di sostituire la glass armonica con il flauto.
Oh, fantasma, il fantasma ne se vuole.
Oh,
Grande scena della follia dalla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, lei è Elisa Toropesa nella parte di Lucia, la grande scena insomma che prelude alla sua morte, suicidio, e che però avviene fuori scena, poi ci sarà tutta la grande invece grande momento, la grande scena invece di Edgardo quando ormai le dice addio convinto anche lui di essere stato abbandonato. Insomma, una grande storia di fraintendimenti, questa della Lucia, grandissima Lisetta Oropesa, anche lei sempre un po' sul crinale della rottura della voce, ma chiaramente voluto per dare spessore anche drammatico, teatrale a questo personaggio, che spesso magari riesca di essere un po' stilizzato, no? Nella parte della, come dire, del soprano gone mad, invece qui devo dire si sente proprio anche un po', come dire, la donna Lucia che cerca di che viene fuori dalla voce di Lisetta Oropesa qui in conversazione con il flauto. Non è stata scelta la glass armonica per qualche motivo, però funziona benissimo anche col flauto, va detto. Non è che certo in teatro l'uso della glass armonica ha tutto un effetto straordinario, perché amplifica ancora di più l'aspetto un po' onirico, proprio anche di introspezione psicologica della protagonista che dialoga, che canta con se stessa, no? Quindi con questo suono etereo che è un po' il doppio della sua voce. Il flauto è tutto un po' più materiale, però tutto sommato dà comunque l'idea. Liceo di Lammermoor è appena uscita per Euroarts con Fabrizio Maria Carminati alla guida dell'orchestra e coro del Teatro Massimo Bellini di Catania. Vi consiglio di dargli un ascolto sulle varie piattaforme di streaming. Il prossimo disco invece è un disco di insomma, ben altra etichetta discografica. Andiamo in casa ECM, perché lo Zeitmar Quartet, quindi il quartetto che è stato fondato negli anni 90 da Thomas Zeitmar e che per ECM ha inciso alcuni dischi meravigliosi, soprattutto penso a quello dedicato a Schumann, per cui Gramophone gli assegnò album dell'anno un po' di tempo fa, e adesso invece alle prese con l'Opera 51 di Brahms, quindi i primi due dei tre quartetti per archi che poi sono stati pubblicati da Brahms. Sappiamo che Brahms era decisamente, come dire, un compositore infelice nei confronti di se stesso, cioè era perennemente poco convinto dei suoi lavori, insomma, li rimaneggiava in continuazione si sa che sono stati scritti più o meno, forse addirittura una ventina di quartetti, e di questi ne sono rimasti pubblicati solamente tre, tra cui questi due, opera 51. Lo Zheimer Quartet qui li presenta con, Christian Elliott come violoncellista, ed è però l'ultima registrazione di Elliott, perché è scomparso, insomma, più o meno improvvisamente nell'aprile 2025, dopo una, insomma, brevissima, devo dire, malattia di encefalomielite mialgica, la sindrome della stanchezza cronica, per intenderci, che lo ha debilitato e in pochi mesi ce lo ha tolto. Quindi, insomma, questo è un disco che ha tutto anche una cornice tragica, però la bellezza di questo, dell'opera 51 di Brahms, tutto sommato ci consola. Io ascolterei con voi il terzo movimento dal quartetto in La minore, il secondo dell'opera 51, quasi minuetto moderato, anche perché proprio nel terzo movimento il violoncello, qui appunto del compianto Chris Elliott, ha una decisa prominenza. Thank you. la versione per pianoforte della bella, del balletto La Bella Addormentata di Tchaikovsky, un arrangiamento di Mikhail Pletnev, qui nell'ultimo disco di Daniel Trifonov per Deutsche Grammophon, che comprende altri brani di Tchaikovsky, ma soprattutto questa trascrizione del balletto. L'abbiamo ascoltato perché sono ancora alcune recite in questi giorni al Teatro alla Scala, proprio della Bella Addormentata di Tchaikovsky. È una storica produzione con la coreografia di Nureyev, che viene ripresa più o meno, non dico ogni anno, ma quasi. Insomma, a chi piace, io sono più per il balletto contemporaneo, ma comunque insomma, anche questo tipo di spettacoli hanno bisogno di essere comunque conservati, perché fanno parte della memoria storica non solo del Teatro alla Scala, ma direi in generale della storia della danza. E alla Scala dirige Kevin Rhodes, se non sbaglio, però fatemi controllare perché prima di dire una scemenza, e invece la supervisione della coreografia è a cura di Laurent Novy, e con le scene e i costumi di Franca Squarciapino. Ci spostiamo in tutt'altro repertorio. Tra i vari dischi che sono usciti in questo periodo, ce n'è uno che mi ha colpito perché ha anche un po', come dire, disatteso i miei pregiudizi iniziali. Sto parlando una nuova registrazione della seconda sinfonia di Mahler, quindi insomma un brano decisamente molto eseguito, molto famoso, con tanta, come dire, bagaglio culturale alle spalle, perché quello che rappresenta, appunto, per esempio soprattutto l'ultimo movimento col coro, ma anche per l'impegno tecnico richiesto alle orchestre, perché insomma alcuni direttori poi ne hanno fatto un po' il loro cavallo di battaglia. Pensate alle ultime registrazioni di Claudio Abbado a Lucerna. Però qui in questo nuovo disco dell'etichetta che segue l'ensemble di Manchester Halle, l'orchestra fondata nella metà dell'Ottocento da Charles Halle e che da allora porta quel nome, e che ha avuto come direttori alcuni tra i più grandi della storia della direzione, soprattutto in Inghilterra, da Sir John Barbirolli poi più recentemente Ken Nagano, Mark Elder, e che adesso ha nominato Kachun Wong da Singapore il suo nuovo direttore musicale stabile. Questa è una delle prime incisioni con lui alla guida dell'ensemble Halle. La seconda di Mahler è una scelta abbastanza, se vogliamo, coraggiosa, e devo dire non mi aspettavo una tale qualità, più che proprio di esecuzione, una qualità proprio di idee, di scelte, devo dire, assolutamente non banali, proprio di fraseggio, di interpretazione, anche in un movimento, come anche in una parte come il gran finale, insomma, che è a suo modo bombastico dal punto di vista proprio puramente fonico. Anche lì, devo dire, riescono l'orchestra e il suo nuovo direttore a trovare nuovi agganci, nuovi aggiustamenti timbrici, che non dico che rivelino un Mahler completamente nuovo, ma poco ci manca.
Yeah.
la registrazione dal vivo del finale della seconda sinfonia in do minore, la resurrezione di Gustav Mahler, l'ensemble Halle diretto dal suo nuovo direttore stabile Ka-Chun Wong, una interpretazione non rivoluzionaria, ci mancherebbe, però devo dire tutto sommato interessante per i tempi, per le scelte di queste alcune pause, devo dire, che vanno un po' al di là delle richieste forse della partitura, per quanto poi nel booklet Ka-Chun Wong ci tenga a precisare che appunto ha cercato il più possibile di seguire le volte anche molto precise indicazioni di Mahler in partitura, però come dire, è evidente che poi alle volte uno deve anche fare delle scelte quando ha davanti a sé un ensemble e un coro di queste proporzioni. Torniamo a voi, io vi ricordo come sempre, se avete richieste avete ancora circa 13 minuti e mezzo per farle, per tra un paio di settimane ascoltarle insieme. Lo potete fare al 331-6214013, sms oppure telegram oppure whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare, della sua apertura musicale con la musica classica ogni domenica mattina. Vi dicevo, da voi, da Marco da Varsavia mi chiedeva ormai appunto 2 o 3 settimane fa di ascoltare il duetto del primo atto dai Puritani di Bellini a Teo Cara, uno dei grandi esempi di bel canto puro, direi, con due voci, come in particolare Marco mi chiedeva proprio quella registrazione storica degli anni 70 per Decca, con Luciano Pavarotti nella parte del protagonista Arturo e John Sutherland nella parte di Elvira, la protagonista, come Lucia che abbiamo ascoltato prima, anche lei ha una sua grandissima, bellissima, meravigliosa scena della pazzia. Al contrario di Lucia, però, lei non morirà suicida, ma anzi è una delle poche opere di questo periodo con il lieto fine. I Puritani è un'opera con un libretto abbastanza sghembo, le cose succedono più perché per caso, noi sappiamo perché sono legate appunto alle vicende seicentesche inglesi, ma poi di fatto viste in scena non funzionano tanto. Detto questo, è musicalmente una delle cose più straordinarie che esistono. A Teo Cara è il duetto del primo atto, quando ancora non c'è stata la catastrofe che sarebbe successa di lì a poco, e quindi godiamocela così come interpretata nelle voci perfette di Luciano Pavarotti e John Sutherland. Dirige la London Symphony Orchestra Richard Boning, il marito di John Sutherland, che con Pavarotti e la stessa Sutherland ha inciso moltissimo bel canto per Decca negli anni 70. però incombe su questa meravigliosa musica, appunto la storia che di lì a poco irrompe in scena e costringe i due innamorati a separarsi, perché Arturo deve proteggere la vedova di Carlo I. Luciano Pavarotti, John Sutherland con la London Symphony Orchestra diretta da Richard Bonynge, un classico disco Decca degli anni 70. Marco ce l'aveva chiesta, sono ben felice di averlo ascoltato con voi. Vi invito appunto a scriverci richieste per le prossime settimane. Vi ricordo anche che oggi alle 15.35 proseguono i ricordi d'archivio con l'immenso patrimonio radiofonico prodotto da Claudio Ricordi per Radio Popolare in tutti questi anni. Oggi l'appuntamento è con Umberto Buttafava, il grande collezionista beatlesiano, forse una delle più importanti collezioni al mondo di materiali relativi ai Beatles e alla loro storia, e che dal 2019 ha creato proprio il fondo Archivio Beatles, e Claudio lo incontra, e questo fa anche da anticamera a un progetto di Claudio dedicato al cosiddetto quinto Beatle, cioè il produttore George Martin, che oggi, cioè ieri in realtà, avrebbe compiuto 100 anni, è insomma il responsabile di alcuni dei grandi album, forse tra i più grandi album dei Beatles, tra cui Sgt. Pepper's ma anche Revolver. E poiché stavo spulciando le nomine dei Grammy Awards, i Grammy, se non sbaglio, verranno poi consegnati a febbraio, ma è uscito da poco l'elenco dei nominati, e c'è ovviamente tutta una sezione dedicata alla classica, devo dire la maggior parte dei dischi selezionati o non li conoscevo o devo dire non sono molto d'accordo con la scelta, ma ce n'è uno che mi ha colpito e devo dire funziona molto bene anche per appunto ricordarvi di ascoltare oggi i ricordi d'archivio, perché è dedicato ai Beatles ma anche a Schubert. Si intitola Schubert Beatles, Theo Hoffmann è il baritono che interpreta, accompagnato al pianoforte da Steven Blyer, del New York Festival of Song, quindi uno dei festival newyorkesi più famosi dedicati al mondo della canzone d'arte, della musica da camera. È, come potete immaginare, una alternanza di canzoni dei Beatles riarrangiate e pensate in una chiave più classica, insieme invece a brani principalmente leader di Schubert, tratti da alcuni delle sue raccolte. Funziona, potrebbe essere, come dire, un progetto non particolarmente innovativo, invece, ed è forse il motivo per cui lo hanno candidato ai Grammy, funziona benissimo. Soprattutto funziona molto bene l'abbinamento di alcuni lead di Schubert alle canzoni dei Beatles, per cui si apprezza ancora di più la costruzione formale, il testo, e soprattutto secondo me funziona bene il fatto che Theo Hoffmann abbia scelto di accompagnarsi non solo a un veterano di questo repertorio come Steven Blyer, ma anche ad alcuni grandi altri cantanti con cui duetta, come Julia Bullock e Andrew Owens. E allora lo ascoltiamo, e nel frattempo io vi saluto perché siamo giunti alla fine di questa conduzione. Ho scelto uno dei brani dove George Martin ha sicuramente molto messo le mani in quanto produttore, cioè Here, There and Everywhere, che qui ascoltiamo nella interpretazione di Theo Hoffmann, Steven Blyer e il New York Festival of Song. Come sempre, vivete felici.
To lead a better life, I need my love to be here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there running my hand through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her. knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one